E noi vogliamo dare il benvenuto, come si deve, al nostro primo ospite, Riccardo Stagliano.
Buongiorno.
Con il suo libro L'affittacamere del mondo. Ecco fatto, Riccardo, un bel applauso, ci vuole. Allora, benvenuto, benvenuto Riccardo Stagliano. Noi, insomma, ci conosciamo da un bel po' di tempo e ecco, è molto interessante che tu abbia pubblicato questo libro, perché ci parla della nostra contemporaneità, no? Di come il nostro paese si sia proprio trasformato con Airbnb nell'affittacamere del mondo. Come mai ti è venuto in mente di affrontare questo argomento?
Ma in qualche modo è una specie di seguito ideale a un libro, addirittura due libri precedenti, che parlavano di piattaforme, dell'effetto delle piattaforme sulla nostra vita. E poi da una circostanza anche personale, cioè a un certo punto mi sono reso conto di essere a un grado di separazione da molte persone che in qualche modo usavano Airbnb per integrare i loro redditi.
Certo.
E questa cosa, come dire, rispetto anche al mio libro precedente, in cui c'era una critica proprio ad alzo zero nei confronti della piattaforma, ha articolato il giudizio, cioè la critica rimane molto dura nei confronti dell'azienda e della sua insincerità, del suo, come si dice adesso, storytelling che non corrispondeva alla realtà, e però a dividere questo giudizio dall'effetto che la piattaforma sortisce su molte persone, ovvero una specie di welfare privato che fa sì che in qualche modo, diciamo, la mancanza sempre più cronica di soldi sia parzialmente integrata dall'affitto, dalla messa a reddito di una propria casa.
Certo, però ecco, tu hai anche esplorato i dark sides di questo welfare, perché poi alla fine cioè una dei protagonisti del tuo libro è tua mamma, che a un certo punto si è vista come dire dover rendere conto a Airbnb del motivo per cui magari non poteva affittare in una certa data una stanza. Ecco, sta arrivando l'ambulanza, questo già mamma mia, ci fa preoccupare. E allora praticamente ci si rende conto, sì, che si riesce a guadagnare qualcosa di più, però poi si ha a che fare con una sorta di padrone invisibile che governa il nostro tempo e noi non ci possiamo fare nulla. Non è così un po'?
No, non c'è dubbio, e questo però rientra appunto nella formidabile insincerità della piattaforma, che si presenta come una specie di capitalismo, come tante altre piattaforme, diciamo, di cui si è parlato, ma insomma una sorta di capitalismo dal volto buono, e che avrebbe, diciamo, tra le sue, diciamo così, missioni aziendali quella di far quasi incontrare persone più che estrarre del valore dall'incontro delle persone, dall'ospitalità delle persone. E poi, come nel caso che tu accennavi, quando mia madre purtroppo ha avuto un problema di salute, non enorme, ma insomma che prevedeva degli analisi piuttosto seri per vedere se dei marker tumorali, per intenderci, e allora a un certo punto ha ricevuto una richiesta di prenotazione improvvisa e si è scusata con la persona che voleva venire, dicendo: guardi, io non mi sento tanto perché devo fare proprio in questi giorni delle analisi. Il paradosso è che la persona che doveva venire ha detto tranquillamente: ma si figuri,
certo,
ma in bocca al lupo, cioè come qualsiasi essere umano,
giustamente,
normale, diciamo. E invece la piattaforma, in maniera molto solida, molto molto burocratica, ha detto: no, però purtroppo dobbiamo imporle una penalità. Ora, aggiungo che mia madre, che affitta un pezzettino del suo appartamento per 3 mesi d'estate, quindi non toglie nessuna, diciamo così, unità abitativa dalla residenza, cioè
certo,
lei altrimenti non è che affitterebbe casa sua, diciamo, però lo fa per tanti motivi, diciamo, non ultimo il fatto di tenersi un po' occupata nell'estate.
Certo,
insomma.
Certo.
E a un certo punto, nonostante che lei sia una super ostra quando fa questo, mi viene da dire, lavoretto.
Lavoretto, ecco, per richiamare il titolo di uno dei tuoi libri, sì.
E appunto, però si vuol dire la massima categoria, c'è gente che non sgarra mai, molto bravi nelle pulizie, nell'accoglienza, così, e invece l'azienda non voleva sentire ragioni, cioè ha detto: ah, deve mandare la documentazione medica.
Una cosa pazzesca, anche perché per la privacy, scusami, ma come si possono permettere una domanda del genere, tra l'altro?
Benissimo, no? Detto questo, per proprio spersaggiare, diciamo, l'eventuale buona fede dell'azienda, l'ha fatto. Mia madre dice: io anch'io volevo, appunto, incuriosito per vedere se questo c'è un serio. Abbiamo mandato la documentazione, e ciò nonostante questi hanno risposto dicendo che queste analisi, pur serie, erano il giorno dopo il giorno del check-in, quindi lei poteva tranquillamente il giorno prima fare il check-in e poi fare le analisi, come se appunto una condizione di questo genere non ti, diciamo, cambi l'assetto psicologico rispetto a tante altre cose. Insomma, questo è solo un aneddoto di una vicenda molto più grande, più generale, che testimonia per l'ennesima volta quello che tu hai chiamato il dark side, ma che è pieno di dark side ben peggiori, cioè a cominciare dal fatto che la piattaforma è una specialista mondiale di elusione fiscale, che,
ecco,
è la maniera
questo è anche
per dire,
appunto,
pagare le tasse.
Un altro punto forte del tuo discorso, perché come tante altre piattaforme, Airbnb riesce a eludere il discorso, certo, delle tasse, e quindi oltre a svuotare i nostri centri storici, toglie delle entrate allo Stato. Ora, questo è importante, perché comunque poi non possiamo lamentarci se la sanità pubblica non funziona. Se tutti nel nostro piccolo evadiamo, poi da qualche parte questi soldi mancheranno, no?
Non c'è dubbio, tanto più questa tua notazione è tanto più urgente, dovrebbe essere tanto più proprio incandescente all'indomani, cioè all'indomani speriamo, ma insomma, come dire, della parte più forte del Covid. È tutto, come dire, noi sembra che viviamo con ondate successive di dimenticanze, no? Cioè, di colpo ci rendiamo conto di quanto sia fondamentale un sistema sanitario in forma, e poi dopo ce lo dimentichiamo e non mettiamo in connessione i puntini, ovvero dire: se andiamo verso un'economia di piattaforme che appunto fanno dell'illusione fiscale la propria forza, allora questa è in piena contraddizione col fatto di avere una sanità, ad esempio, che funziona bene. E anche su questo l'azienda dice a parole che vogliono lavorare con le comunità, dice che vogliono migliorare la qualità, e in verità però l'effetto è un altro. Detto questo, io ci tengo a dire che, anche rispetto al mio libro precedente, appunto, cioè bisogna farci i conti, perché appunto bisogna fare in qualche modo, in maniera più laica possibile, bisogna governare questo fenomeno. Io non sto dicendo di abolire, certo, Airbnb, perché sarebbe, per tante persone, è una posizione troppo radicale per quanto mi riguarda, perché tante persone che io conosco, diciamo, brave persone che pagano loro sì le tasse, questa è un'integrazione al reddito non trascurabile. Dico solo un'altra cosa, che questo fenomeno va governato, e paradossalmente l'Italia, che è il terzo mercato mondiale di Airbnb dopo gli Stati Uniti e la Francia, è forse probabilmente uno dei far west, più far west di tutto il mondo. Ora, è paradossale che San Francisco, che dove Airbnb è nata, abbia dei limiti molto stringenti. Si era anche pensato un referendum che non è passato, di piccola misura, e poi nel libro spiego anche perché non è passato, per un'azione di lobbying straordinaria, super ben pagata, che voleva addirittura limitare ulteriormente, ma già adesso si possono affittare solo i casi dove si vive per un certo periodo, o se no ci sono dei limiti molto stringenti di giorni massimi,
ecco,
che si possono
affittare. Quindi delle regole lì ci sono.
Ma ci sono dappertutto, ad Amsterdam, dove notoriamente quasi tutto è consentito dalla cancia, o almeno era consentito dai coffee shop alla prostituzione in vetrina, diciamo, anche cose che, insomma, su cui potremmo discutere, diciamo. Ecco, cioè Amsterdam, che è un posto che ha fatto della libertà estrema il proprio vessillo, bene, e ad Amsterdam c'è un limite ormai di 30 giorni, si possono affittare fino a un massimo di 30 giorni all'anno. Ecco, in Italia tutto questo non esiste, è praticamente l'unico paese industrializzato in cui il anything goes, diciamo, qualsiasi cosa può essere fatta con Airbnb. Ecco, io ce l'ho con questo stato di cose. Voglio solo dire che Airbnb, se gestita bene, può essere anche, diciamo così, in qualche modo può rispondere a una domanda sociale importante, ovvero il fatto che la gente ha sempre meno soldi e in qualche modo deve integrare. E però se non rinunciamo a governarla, perché altrimenti è il caos.
Ma tu, allora, nel tuo libro hai cercato anche di parlare con qualcuno che lavora per Airbnb, per capire la loro campana, perché a me fa molto ridere che usino questa parola magica, comunità, perché in realtà poi quello che ha fatto la grande diffusione di Airbnb è proprio il contrario, perché sono stati distrutti i tessuti sociali di tanti centri storici e anche tanti quartieri, perché se mandiamo via gli inquilini a medio-lungo termine e scegliamo di affittare le nostre stanze o case a gente che sta due giorni e poi se ne va, noi stiamo uccidendo il tessuto sociale di un quartiere, altro che comunità. Quindi loro cosa dicono?
Hai toccato un altro tasto molto, molto delicato, perché cioè che conferma per l'ennesima volta il decalage fra la teoria, fra le intenzioni professate e la prassi, diciamo. Cioè, no, io ho provato disperatamente a più riprese, ho provato anche con il libro precedente a parlare con i dirigenti di Airbnb e questo non è stato possibile, cioè, si negano, cioè non sono totalmente indisponibili, a dispetto delle loro dichiarazioni appunto di trasparenza, di democrazia, di passione per le comunità, a un confronto, diciamo. Questo la dice lunga sul fatto che in verità, cioè, io a un certo punto sono andato a spiare in qualche modo, ma sto scherzando, perché in verità ero regolarmente invitato a un panel a cui partecipava anche una responsabile del public policy di Airbnb in Italia, in cui la medesima rappresentante, che adesso è diventata ex rappresentante, ma insomma all'epoca era nelle sue funzioni, si vantava del fatto di essere così ben disposta nei confronti della collaborazione, per esempio sulle imposte di soggiorno, sulla raccolta di imposte di soggiorno, che sarebbe una roba facile, che renderebbe più semplice la vita ai comuni, e insomma alla fine si vantava di questa collaborazione. Poi dopo io ho fatto i conti, diciamo. Cioè, lei ha detto in quante città collaboravamo, in quanti comuni collaboravamo, erano 23. Ecco, dovete sapere che in Italia sono oltre 1000 i comuni che richiedono l'imposta di soggiorno. Quindi,
insomma, non mi pare una grande percentuale, ecco.
Esattamente, non è una grande collaborazione, ma di queste affermazioni, diciamo così, che non corrispondono, che fanno il solletico alla realtà, la retorica di Airbnb è piena, diciamo. Una cosa di due giorni fa, tre giorni fa, l'annuncio di un portale, anche questo devo dire rende ulteriormente attuale, diciamo, il tema del libro, perché evidentemente, come dire, questo, anche dopo la crisi, l'aumento dell'insoddisfazione nei confronti della piattaforma cresce in qualche modo, e la piattaforma si rende conto che deve fare qualcosa di più per migliorare la propria immagine così sotto tiro, e allora Airbnb ha annunciato un portale interno alla piattaforma per gli amministratori pubblici locali, in cui renderà possibile vedere chi affitta, dove, quando, quindi anche lì per favorire, diciamo così, il fatto che la città sappia chi fa cosa e eventualmente pretendere delle tasse. Bene, puoi sapere su oltre 100.000 città al mondo dove Airbnb è presente, questo portale invece darà i dati? Bene, 15 città, ecco. 15 città su
nulla.
Oltre 100.000. Ecco. Cioè, questo è il livello dell'impegno civico di Airbnb, che però paradossalmente viene presentato come una straordinaria disponibilità. Ecco.
Sì, sì, sì. Allora, insomma, è giusto approfondire senza, giustamente come dici tu, senza demonizzare, però.
Ma no, non c'è niente.
Però, ecco, ricordiamo sempre che sono delle aziende che perseguono il profitto, e quindi non facciamoci ingannare da questa narrazione un po' dell'incontro, così lo scoprire le case delle persone. Comunque, è dietro c'è il guadagno, il profitto, c'è una commissione che noi, quando usufruiamo della piattaforma, paghiamo. Quindi, Riccardo, io adesso volevo spostare un po' l'attenzione sul fatto che tu hai anche realizzato un interessantissimo podcast, e questo insomma, è una cosa bella, perché sono veramente pochi i giornalisti che utilizzano il linguaggio del podcast, però tu sei sempre stato un po', come dire, avanti coi tempi. E come mai ti è venuta questa idea? Come sta andando? Hai dei riscontri positivi?
Ma devo dire che forse ci vorrebbe un volume di pubblicità maggiore. Ringrazio te per averlo citato. Cioè, io ne sono molto, sono fiero nella misura in cui è il mio primo podcast, abbastanza lungo, una cinquantina di minuti, e mi sembrava una maniera sensata di mettere a frutto una quantità immane di registrazioni che avevo fatto per questo libro. Cioè, da antica abitudine io registro quasi tutto, e al netto di un piccolo incidente che qualche anno fa mi distrusse una parte dell'archivio audio, diciamo, che avevo del mio lavoro, invece adesso sono più accorto e penso che ne farò degli altri. Ma mi è piaciuto così tanto che ne ho già fatto un altro sulle elezioni regionali in Toscana, che ci sono appunto state di recente. È veramente molto divertente, diciamo così, dal punto di vista produttivo, perché io, insomma, il mio stipendio viene dal fatto di scrivere per la carta e dei pezzi lunghi per il Venerdì di Repubblica, e questo, diciamo, è la mia occupazione principale. Però, diciamo, mentre i tentativi precedenti di fare qualcosa di più tipo video è molto impietativo dal punto di vista del montaggio, cioè è decisamente, almeno per me, più prende più tempo, mi sono reso conto che con gli audio tutto sommato si fa prima e si può fare, diciamo così, e la voce ha una forza pazzesca, è inutile che lo dica.
Radio, sfondi, diciamo, una porta aperta qui con noi a Radio Città Aperta, giustamente. No, e infatti io penso che sia veramente molto interessante. Allora, ricordiamo agli ascoltatori, dov'è che possono ascoltare i tuoi podcast, Riccardo?
Sì, ormai quasi, cioè, nelle principali piattaforme le possono ascoltare, sia su Spotify che su Apple Podcast che su Google Podcast, e la parola chiave è il mio nome e cognome, tendenzialmente, e il canalino, diciamo, incipiente di questi podcast si chiama Lo Stato delle Cose, come il titolo di un bellissimo romanzo di Richard Ford. Ma insomma, la maniera più facile è cercare Riccardo Stagliano sia su una qualsiasi di queste piattaforme,
diciamo. Ecco, beh sì, sei abbastanza reperibile, diciamo, Riccardo. Allora, prima di salutarci, volevo sapere, ci saranno delle presentazioni prossimamente di questo tuo libro uscito per Einaudi, ricordiamo, L'affittacamere del mondo?
Purtroppo il momento è quello che è, diciamo, quindi non è proprio il momento ideale per le presentazioni delle cose dal vivo. C'è stata una specie di, non voglio, diciamo, eccedere, ma in entusiasmo, ma insomma si chiamava lezione magistrale al Festival di Filosofia di Modena il 20 settembre scorso, appena passato, in cui ho parlato anche di quello. C'è stata una presentazione al Circolo dei Lettori di Torino qualche giorno fa, ci sarà una cosa via Facebook domani, dalla una libreria dell'Euro che si chiama Pagina 348, e ce ne saranno degli altri che ancora non so, perché insomma non è il momento ideale per fare presentazioni, perché c'è tutta una procedura, come inutile, diciamo così, che vi racconti, molto defatigante, che insomma toglie un po' la voglia anche di fare le presentazioni. Comunque, appunto, per chi fosse magari interessato, sulla pagina Facebook di Pagina 348, che è una bella libreria all'Euro di Roma, ci sarà una diretta domani, direi alle 15:30, ma i dettagli sono sulla pagina 348 della libreria, pagina 348.
Benissimo, allora siete tutti invitati, perché ovviamente, essendo via Facebook, potete seguirla in massa. Vi ricordo che potete anche ascoltare il podcast di questa intervista, già che stiamo parlando di podcast, sul sito di Radio Città Aperta, sarà disponibile dal pomeriggio di oggi. Riccardo, io ti ringrazio tantissimo.
Ma grazie a te.
E in bocca al lupo con questo nuovo libro e con tutte le tue attività.
Grazie.